presidente della circoscrizione, lo facciamo prima di tutto forse.
Eh sì, ma dove è andato il nostro ospite, nonché mentore?
Stiamo cercando Graziella, il nostro gentile ospite.
Il presidente della circoscrizione.
Prego, apriamo con i suoi saluti. Siamo in casa sua.
E quando mi ha chiesto, mi ha prospettato la possibilità di questi incontri con Travaglio e a tutti gli ospiti che abbiamo qui sul palco stasera, io ero all'incredulo, ma come viene nel nostro teatro di quartiere, proprio nella finale del Milan, nonostante ciò, abbiamo comunque fatto il pieno.
Non girerei il dito nella piaga.
No. Abbiamo pensato di fare un po' di aggiornamenti durante la serata, poi vedremo. No, almeno per quanto mi contento. No, io parlo solo i saluti, qui siamo alla circoscrizione numero 2, quasi tutti credo che sappiamo, siamo a Modena nella parte nord-est. Questo è il nostro teatro, che usiamo per tante iniziative, piccole e grandi, credo che questa vada nella seconda parte, le grandi. È un modo per utilizzare uno spazio pubblico diverso dalle rappresentazioni teatrali o comunque feste che fanno parte delle nostre attività. Siamo ben lieti di avervi qui. Io non mi dilungo oltre, ringrazio gli ospiti sul palco e tutti gli intervenuti e buona serata a tutti, grazie.
Bene, dal momento che Graziella Bertani cura le cose nel dettaglio, nel minimo particolare, prima di entrare in medio facto, si avanzi la nostra fine dicitrice, l'attrice Franca Lovino.
Discorso agli studenti milanesi nel 1955. La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove. Perché si muove bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile, bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità. Per questo, una delle offese che si fanno alla Costituzione è l'indifferenza alla politica. È un po' una malattia dei giovani, l'indifferentismo. La politica è una brutta cosa, che me ne importa della politica? Quando sento fare questo discorso, mi viene sempre in mente quella vecchia storiellina che qualcuno di voi conoscerà, di quei due migranti, due contadini, che attraversarono l'oceano su un piroscolo traballante. Uno di questi contadini dormiva nella stiva e l'altro stava sul ponte e si accorgeva che c'era una gran burrasca con delle onde altissime che il piroscolo oscillava. E allora questo contadino impaurito domanda ad un marinaio: ma siamo in pericolo? E questo dice: se continua questo mare, tra mezz'ora il bastimento affonda. Allora lui corre nella stiva a svegliare il compare e dice: Peppe, se continua questo mare il bastimento affonda. Quello dice: che me ne importa, un nemico mio. Questo è l'indifferentismo alla politica. È così bello, è così comodo, è vero, è così comodo. La libertà c'è, si vive in regime di libertà. C'è altre cose da fare che interessarsi alla politica. Lo so, anche io ci sono. Il mondo è così bello, vero? Ci sono tante cose belle da vedere, da godere, oltre che occuparsi della politica. E la politica non è una piacevole cosa, però la libertà è come l'aria. Ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare, quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per 20 anni e che io auguro a voi, giovani, di non sentire mai. E vi auguro di non trovarvi mai a sentire questo senso di angoscia, in quanto vi auguro di riuscire a creare voi le condizioni perché questo senso di angoscia non lo dobbiate provare mai, ricordandovi ogni giorno che sulla libertà bisogna vigilare, vigilare dando il proprio contributo alla vita politica. Quindi, voi giovani, alla Costituzione dovete dare il vostro spirito, la vostra gioventù, farla vivere, sentirla come vostra, metterci dentro il vostro senso civico, la coscienza civica, rendersi conto, questa è una delle gioie della vita, rendersi conto che nessuno di noi nel mondo è solo. Non è solo che siamo in più, che siamo parte, parte di un tutto nei limiti dell'Italia e del mondo.
Dal manifesto di libertà e giustizia. Libertà e giustizia è nata dalla proposta di un gruppo di persone che si è costituito come Comitato dei Garanti. I loro nomi sono Gaia Olenti, Giovanni Bachelet, Enzo Biagi, Umberto Eco, Alessandro Galante Garrone, Claudio Magris, Guido Rossi, Giovanni Sartori, Umberto Veronesi. Libertà e giustizia non è un partito, non vuole diventarlo e non punta a sostituire i partiti, ma vuole dare un senso positivo all'insoddisfazione che cresce verso la politica, trasformandola in partecipazione proposta. Libertà e giustizia vuole arricchire culturalmente la politica nazionale con le sue analisi e proposte. Libertà e giustizia vuole essere l'anello mancante fra i migliori fermenti della società e lo spazio ufficiale della politica. Dalla Costituzione della Repubblica Italiana, l'articolo 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Bene, di nuovo buonasera, direi che abbiamo ben incorniciato il tema di questa nostra serata, il titolo è Qualità e libertà dell'informazione oggi in Italia. Ora vi presento i nostri ospiti, Paolo Lunghi, Marco Travaglio, l'avvocato Elisabetta Rubini del Consiglio Direttivo di Libertà e Giustizia, e Ignazio Guam Patrone, magistrato di Magistratura Democratica, oggi alla Procura Generale presso la Cassazione. Abbiamo sentito l'articolo 21, Marco Travaglio, devo confessare che con una punta di sadismo volevo fare aspettare l'intervento di Travaglio alla fine, però invece no, perché tutti hanno insistito invece per il tuo intervento all'inizio. E dunque questo articolo 21 così poco rispettato, leggendo il tuo ultimo libro, La scomparsa dei fatti, quando parliamo di qualità e libertà dell'informazione dobbiamo interrogarci anche sul ruolo dei giornalisti e non soltanto del sistema, e quindi anche su colpe dei giornalisti, che siano ignoranza o poca voglia, servilismo. Cosa ci dici, Marco?
Ah, dunque, oggi è il 15° anniversario della strage di Capaci e è interessante vedere che immagine abbiamo noi della mafia oggi, dopo 15 anni, e che immagine avevamo 15 anni fa e come è cambiata. 15 anni fa sapevamo molto bene, veniva detto, ripetuto, scritto, vissuto, che la mafia è un fenomeno tridimensionale, cioè non è soltanto un'organizzazione militare dedita a traffici illeciti, ma è anche un'organizzazione di potere che sostituisce il potere ufficiale e istituzionale, approfittando dei vuoti che lascia il potere ufficiale e istituzionale, patteggiando spesso rapporti di connivenza o di convivenza con il potere ufficiale e istituzionale. E abbiamo visto per diversi anni uomini del potere istituzionale finire sotto processo per i loro rapporti con la mafia, molti di quei processi si sono conclusi con delle sentenze di vario tipo, ma tutte contenevano elementi che accertavano questi tipi di rapporti, indipendentemente poi dalla loro configurazione giuridica. In alcuni casi si è ritenuto che fossero reato, in alcuni casi il reato era prescritto, come nel caso di Giulio Andreotti, in alcuni casi il reato era ancora attuale e quindi si poteva condannare, come è accaduto recentemente con Bruno Contrada, o come è accaduto un paio d'anni fa con Marcello Dell'Utri, condannato in primo grado per mafia. Altre volte è scattata una sorta di insufficienza di prove, che era piena comunque di fatti, di tanti rapporti tra il potere istituzionale e il potere mafioso. Oggi la rappresentazione della mafia nelle celebrazioni ufficiali è una rappresentazione che ci riporta indietro agli anni 50-60, quando la mafia era appunto considerata un insieme sconnesso di bande criminali così, che agivano senza un cervello. E fu così fino a quando Tommaso Buscetta, smentendo persino gli alti gradi della magistratura che negavano l'esistenza della mafia, ci sono decine e decine di sentenze del giudice Carnevale che possono essere tranquillamente tradotte con l'espressione "la mafia non esiste". Tommaso Buscetta, smentendo gli alti gradi della magistratura, raccontò che la mafia era un'organizzazione verticale, piramidale, che faceva capo a una cupola alla quale nulla sfuggiva di importante, e che la mafia aveva rapporti vitali ed essenziali proprio per la sua sopravvivenza con il potere. Oggi l'immagine che abbiamo della mafia è quella della cattura di Bernardo Provenzano, cioè di un vecchio semirincoglionito coi pannoloni e le dentiere sul comodino, che mangia il miele, che ha i denti marci, che si nutre di ricotte, di cicorie, con i santini di Padre Pio e di Cuffaro sul tavolo, e con una iconografia intorno a sé che a tutto fa pensare tranne che a un uomo che possa avere rapporti con l'economia e la politica, perché giustamente chi mai si potrebbe avventurare in una masseria appena fuori Corleone? Com'è credibile, come è pensabile che un personaggio così mal ridotto possa davvero, come ci raccontano molti magistrati e molti giornalisti, imbastire trattative con uomini politici, con banchieri e con uomini delle istituzioni? Quindi la mafia è tornata ad essere non quella realtà tridimensionale che era stata per alcuni anni, ma una realtà piatta, bidimensionale, pranchi di pecorai che ogni tanto si vanno a prendere con la calappiacani e si portano in carcere di retata in retata. Questo è il livello dell'informazione oggi su questo fenomeno, ed è un livello di informazione che sostanzialmente fa comodo a tutti, perché se non ci credete leggete il libro di Peter Gomez e Lirio Abbate. Lirio Abbate è un giornalista che vive sotto scorta da un mese per avere scritto questo libro. È una cosa sconvolgente che nel 2007 un giornalista a Palermo debba vivere sull'auto blindata con gli angeli custodi della polizia per avere scritto un libro, ma questa è la realtà, anche se nessuno l'ha raccontata. C'è stato un servizio del TG3 e qualche micro articolo sui giornali e basta. Nemmeno negli anni della guerra di mafia, dove si contavano i morti a decine per le strade di Palermo, i giornalisti erano costretti a vivere sotto scorta. Oggi abbiamo un giornalista che vive sotto scorta e uno scrittore, Roberto Saviano, che vive sotto scorta in Campania. Siamo tornati indietro di 30 anni e questo mi sembra il miglior modo di ricordare la strage di Capaci, che in realtà è una strage che purtroppo finora ha avuto risposte giudiziarie soltanto su un piano bidimensionale. Abbiamo assicurato alla giustizia tutti gli esponenti dell'ala militare, forse anche qualcuno di più, chi lo sa. Finché si va con la calappia cani e si fa la pesca a strascico, ci può sempre rimanere impigliato qualcuno che stava nell'organizzazione ma magari non sapeva. Quello che manca è il salto di qualità, e cioè afferrare quei mandanti occulti che esistono, perché le sentenze dicono che esistono, ma che finora non sono stati trovati, anche perché appena si è cominciato a girarci intorno la politica ha revocato la delega ai magistrati e ha praticamente disarmato coloro che stavano lavorando alle indagini sui mandanti occulti, che significa che i mandanti occulti ci sono, non sono stati presi e quindi sono ancora in circolazione. In questi anni abbiamo dato molto più peso alle stragi di Al-Qaeda, che peraltro non riguardano l'Italia, perché fortunatamente in Italia Al-Qaeda non ha sparato neppure un petardo, mentre ci siamo completamente dimenticati del fatto che ci sono delle stragi che sono accadute in Italia e delle quali sappiamo poco, come quelle di mafia, o non sappiamo nulla, come per quelle degli anni 70. Questo dipende esclusivamente dal livello di informazione, dalla poca libertà di cui gode l'informazione, poca libertà interna, cioè poca capacità di prendersi una libertà da parte dei giornalisti, e poca libertà esterna, e cioè poca libertà concessa dall'alto ai giornalisti, che ha prodotto praticamente un'informazione di palazzo, un'informazione per conto terzi, non certo per conto dei cittadini, un'informazione molto attenta e desiderata del potere e molto poco attenta ai fatti. Il potere non ama essere denudato, l'informazione ha il compito principale di denudare il potere, ma in Italia, essendo appunto una protesi di quello stesso potere per una contraddizione insanabile, non può mettersi a controllare un potere che in realtà la controlla. Il potere è il potere politico, ma anche il potere finanziario. Il potere politico, diciamo, è il più invadente nel campo dell'informazione, visto che il mezzo di gran lunga più diffuso è la televisione è tutta nelle mani dei partiti politici, la RAI è in mano a tutti i partiti politici, Mediaset è in mano al leader di un partito politico, che peraltro controlla anche una bella fetta del cosiddetto servizio pubblico. I giornali sono poco letti e comunque tendono a imitare la televisione, e quindi le ricadute del sistema rovesciato dell'informazione televisiva, che non può controllare la politica perché è controllata dalla politica, si riverbera poi su tutto il sistema dell'informazione, e spiega per quale motivo in Italia si fa fatica persino a trasmettere un documentario della BBC, quando da anni ci si racconta che il modello del servizio pubblico nel mondo è la BBC. Però se uno poi si azzarda a far vedere qualcosa della BBC, succede immediatamente il finimondo, perché vedendo qualche minuto della BBC si capisce la differenza che c'è con la RAI, e quindi è meglio non far vedere che cosa manda in onda la BBC, proprio per non far capire alla gente che cosa le viene sottratto quotidianamente se uno vede la BBC si rende conto che non è vero che la televisione è una schifezza, la televisione non è né buona né cattiva, la televisione è un tubo vuoto nel quale ci si può mettere dentro qualsiasi cosa. La BBC ci mette dentro delle inchieste, noi purtroppo, salvo rari casi, ci mettiamo dentro spazzatura, e quindi ci siamo fatti l'idea che la televisione sia una cosa brutta. No, la televisione è una cosa che dipende, come, però far vedere come si può fare un buon uso della televisione evidentemente è un uso che il potere non si può permettere. Tutto ciò dipende dal fatto che appunto la politica controlla la televisione. Se voi andate a vedere le dichiarazioni di questi giorni, i politici proprio passano il loro tempo a dire quello che deve andare in televisione e quello che no, a dire chi sono i giornalisti bravi e chi no, e infatti alla fine il campionato lo vince sempre Bruno Vespa, che sia che governi la destra sia che governi la sinistra vince proprio perché piace alla gente che piace, come una famosa pubblicità della Y10, perché è lì apposta per loro, e quindi giustamente fa una televisione a immagine e somiglianza del potere politico. E tra l'altro si è anche convinto che i giornalisti debbano essere come lui, questa è la cosa drammatica, e molti si sono convinti che il giornalismo sia quello di Bruno Vespa, questa è la cosa drammatica, per cui temo che sia addirittura in buona fede Bruno Vespa, perché non realizza il fatto che se lui piace così tanto al potere ci deve essere qualcosa di sbagliato. Non realizza il fatto che se ogni domanda che fa si sente rispondere la ringrazio per la domanda, vuol dire che lui ha sbagliato la domanda. In realtà lui la domanda non l'ha sbagliata, perché è la domanda che gli hanno chiesto di fare, anzi non c'è più bisogno nemmeno di chiedere, perché ormai c'è gente che obbedisce prima ancora di ricevere gli ordini, previene gli ordini superiori, questa è l'abilità. Questo è il sistema rovesciato che crea poi tutti gli effetti che noi vediamo tutti i giorni, e c'è il rischio che a furia di farci l'occhio alla fine troviamo anche noi abbastanza normale tutto ciò. Questa è la cosa peggiore, l'impigrimento delle menti e la rassegnazione delle persone che dicono vabbè, è sempre stato così e sarà sempre così. Non è vero che è sempre stato così e non è vero che deve essere sempre così. Sarebbe sufficiente che qualcuno prendesse sul serio l'articolo 21 della Costituzione e rivendicasse ciò che c'è scritto, ma non ci viene dato da quando la Costituzione è in vigore. È interessante vedere, me ne sono occupato nel libro, di come è facile aggirare quell'articolo 21 senza mai toccarlo, perché tutti i tentativi di riforma della Costituzione hanno riguardato soltanto la seconda parte della Costituzione, mai la prima, e l'articolo 21 sta nella prima. Ha fatto gol il Milan, mi dispiace, pazienza. No, beh, vi tengo informati perché già siete venuti qua con questo caldo rinunciando alla partita, e quindi almeno le brutte notizie ve le devo dare. È molto facile aggirare la Costituzione senza toccarla. L'articolo 21 non l'ha toccato nessuno, eppure è praticamente come se non ci fosse. Io mi occupo soprattutto di cronaca giudiziaria, e quindi ho assistito con una certa costernazione al cambio totale del paesaggio in questi ultimi 15 anni, proprio grazie agli effetti di alcune campagne molto mirate. Io mi levo il cappello di fronte a Berlusconi, perché è riuscito a trasformarci letteralmente da così a così in 15 anni. Se voi guardate come eravamo tutti quanti 15 anni fa e come siamo oggi, dobbiamo ammettere che siamo diventati tutti, anche i più anti-berlusconiani, siamo diventati tutti un po' berlusconiani, perché lui ha continuamente abbassato l'asticella della tolleranza, e oggi noi tolleriamo cose che 15 anni fa ci avrebbero fatti strillare e indignare, proprio perché ce ne ha fatte vedere tali e tante che è impossibile essere rimasti gli stessi di 15 anni fa. Quindi ci ha cambiati tutti, dettandoci per 15 anni l'agenda delle priorità e le sue scale di valori, se di valori si può parlare, valori bollati direi soprattutto, e noi oggi ci ritroviamo inconsapevolmente a sopportare cose che mai 15-20 anni fa avremmo sopportato e immaginato, direi. La cosa più grave è che questo non ha riguardato soltanto l'informazione, l'informazione è stata un veicolo per trasformare la gente, e adesso tutto il panorama è sconvolto ed è, dopo un anno di governo di centrosinistra ci rendiamo conto quanto sia difficile, anzi quanto sia impossibile riportare lo scenario a prima. Non si può chiudere la parentesi e ricominciare da dove avevamo interrotto, perché nel frattempo noi siamo precipitati e quindi la parentesi la chiudiamo a chilometri di distanza da dove l'avevamo aperta. L'informazione è stata utilizzata per cambiare le persone, per cambiare le coscienze, per riscrivere la storia. Noi abbiamo assistito in questi anni, senza accorgercene, a un'operazione di negazionismo e di revisionismo, che il revisionismo sul nazismo fa ridere al confronto. I revisionisti sul nazismo sono 3 o 4 al mondo, vengono spernacchiati ovunque vadano perché sostengono tesi assolutamente che sarebbero ridicole se non fossero tragiche, cioè negano l'olocausto, negano cose che tutti sanno essere esistite. Il negazionismo e il revisionismo berlusconiano funzionano benissimo perché noi non sappiamo più bene che cosa è esistito e che cosa non è esistito, anche perché negli anni abbiamo sempre inconsapevolmente assistito a uno sconvolgimento persino del vocabolario. Noi oggi chiamiamo con parole diverse cose che 15 anni fa chiamavamo con altre parole. Tangentopoli da questo punto di vista è un bel banco di prova di come si riesce a riscrivere la storia e a resettare completamente la memoria collettiva. Arriva un'altra notizia, speriamo, accidenti, era sempre la stessa, speravo in un pareggio. La riscrittura della storia e il resettaggio della memoria è avvenuta anche cambiando le parole e il nome alle cose. Io penso a quando scappò Craxi, non so se ve lo ricordate, nel 94 scade la legislatura, Berlusconi naturalmente fa finta di non conoscerlo perché all'epoca non stava, sembrava brutto confessare di conoscere Craxi, quindi Craxi è costretto a scappare all'estero perché sennò finisce in carcere, e tutti i giornali scrivono che Craxi si è dato alla latitanza, e poi la magistratura di Milano spicca dei mandati di cattura, il governo italiano di destra e poi di sinistra non chiede l'estradizione, Craxi rimane latitante fino al 2000, quando nel 2000 muore. Da quel momento in poi diventa da latitante a esule, come se un latitante solo perché è morto potesse diventare esule. In realtà uno può essere esule anche da vivo se è effettivamente un esule, cioè se è un perseguitato per le sue idee politiche da un regime illiberale. Se invece ha rubato, l'hanno preso e per non finire in galera è scappato, si chiama tecnicamente pregiudicato latitante. Un pregiudicato latitante che muore è un pregiudicato latitante morto, non diventa un'altra cosa. È un po' più fermo di prima, ma non cambia granché la sostanza. Invece noi, cambiando la parola, abbiamo cambiato tutta una serie di cose, di posizioni, di ragionamenti. Per cui oggi sarebbe impensabile che una persona arrestata incriminata per corruzione, che abbia confessato le proprie corruzioni, perché non dimentichiamo che Craxi, a parte che gli avevano trovato 50 miliardi in Svizzera su 3 conti personali gestiti da un barista di Portofino, fidanzato di una sua amica, la contessa Vacca Augusta, ma aveva confessato in pieno Parlamento dicendo sì, è vero, c'erano dei finanziamenti illeciti ai limiti del racket, però abbiamo rubato tutti, che non era un buon motivo per scusarlo, insomma non c'è nessuno che va in tribunale a dire sì, è vero, ho rapinato una banca, ma lo fanno anche altri, quindi prendete tutti gli altri e poi verrete a disturbare me. Giustamente il giudice gli direbbe: guardi, abbiamo preso lei, intanto processiamo lei, se poi ci fa i nomi degli altri volentieri proseguiamo, ma non è un alibi il fatto che anche altri commettano reati. Quindi era molto evidente quello che succedeva, dato che nel 93 eravamo un paese di persone normali, avevamo fatto 2+2, avevamo capito che quei 50 miliardi che gli avevano trovato erano roba nostra, che lui aveva rubato, dato che a nessuno piace essere derubato e anche col sorriso sulle labbra, è difficile che uno si faccia derubare col sorriso sulle labbra, eravamo un po' incazzati, diciamo la verità, e quindi quando Craxi lo si incontrava per la strada poteva capitare che qualcuno gli gridasse qualcosa o gli tirasse delle banconote, come avvenne fuori della suite dell'Hotel Raphael, banconote false ovviamente, facsimili, perché fossero state vere, quello raccoglieva pure quelle, ma quello è un comportamento da paese normale, non c'è un paese governato da ladri che benedica i ladri che l'hanno governato. È successo in Brasile con il presidente Collor de Mello, fu cacciato a furor di popolo perché rubava, non si è mai più ripresentato, non è che a un certo punto è diventato esule, proprio è sempre stato considerato un ladro e tuttora è considerato un ladro. In Perù Fujimori è stato grande sante nella loro lingua, naturalmente, che è diversa dalla nostra, nessuno verrebbe in mente né di riabilitare né di dedicargli monumenti, strade, vie o addirittura di inserirlo nel pantheon del Partito Democratico, come invece è capitato a Craxi, grazie a Piero Fassino, che da diversi anni sta cercando di farci credere che Craxi era un padre del socialismo internazionale. È vero che molti socialisti prima di lui erano finiti in galera, ma erano finiti in galera sotto il fascismo per le loro idee, non erano ricercati perché rubavano. Invece la confusione esule latitante ha proprio autorizzato questa confusione mentale, e quindi non si capisce più chi sono le persone per bene e chi sono le persone per male, perché è un confine diventato sempre più labile. Pensate soltanto a che cosa ha voluto dire la confusione fra la parola tangentopoli e la parola manipolite. All'inizio si capiva che cos'erano le due cose: tangentopoli era il sistema della corruzione, manipolite era l'inchiesta che l'aveva scoperto. Quindi uno era la malattia, l'altro era la cura. A un certo punto si è cominciato a confondere le acque, per cui si è cominciato a dire che bisogna uscire da Mani Pulite, no? E no, in teoria bisognerebbe uscire da Tangentopoli. Capisco che molti desidererebbero restare in Tangentopoli e non in Mani Pulite, perché così rubano senza finire dentro, però alla collettività conviene il contrario, cioè conviene uscire da Tangentopoli e rimanere in Mani Pulite almeno fino a quando sopravviverà Tangentopoli. Hanno cominciato a dire uscire da Mani Pulite e infatti ci sono riusciti, hanno fatto una ventina di leggi per uscirne indenni, poi c'era ancora uno o due che non ce l'avevano fatta e hanno fatto l'indulto, in modo che così anche quell'uno o due sono riusciti a scamparla. Ma insomma, all'epoca sapevamo che differenza c'era fra la cura e la malattia, fra le guardie e i ladri. Da un certo punto in poi non si è più capito niente. Pensate all'espressione totalmente fuorviante, vittime di Tangentopoli. Vittime di Tangentopoli vuol dire vittime della corruzione. Quindi le vittime della corruzione possono essere i colpevoli della corruzione? Assolutamente no, o si è vittima di una cosa o si è colpevole di una cosa. Accendete la televisione e guardate un dibattito su Tangentopoli, sono 15 anni dall'inizio dell'inchiesta Mani Pulite, ci sono molti dibattiti sul fenomeno, in televisione le vittime di Tangentopoli sono la figlia di Craxi e la figlia di Moroni in rappresentanza dei genitori scomparsi, le figlie d'arte. E uno dice, ma è mai possibile che la figlia di uno che rubava e la figlia di un altro che rubava siano diventati i protagonisti delle vittime di Tangentopoli? Quelli erano i colpevoli di Tangentopoli, le vittime di Tangentopoli erano quelli che le tangenti non le pigliavano, ma le pagavano lo stesso, perché con le tasse pagavamo opere pubbliche che costavano il doppio e che quindi venivano costruite esattamente alla metà rispetto ad altri paesi dove le opere pubbliche costavano la metà e quindi se ne potevano fare il doppio. Quindi le vittime di Tangentopoli siamo noi, naturalmente. Mai che in un dibattito televisivo ci sia una vera vittima di Tangentopoli, cioè uno che non prendeva le tangenti ma le pagava inconsapevolmente e involontariamente. Le vittime di Tangentopoli in TV sono i colpevoli di Tangentopoli. C'è sempre Giovanardi, questo caso umano, che si aggira per televisione dicendo cose che noi umani non possiamo neanche immaginare, che spiega che le vittime... Giovanardi viene invitato da Bruno Vespa in veste di storico, perché scrive da anni lo stesso libro, Storie di ordinaria ingiustizia, in cui elenca persone che lui sostiene essere state prese innocenti e poi assolte. Per lui la sua tesi è che tutti quelli che sono stati presi, ma ovunque in qualunque epoca, dal Mesozoico in avanti, no? Erano innocenti, ma essendo democristiani venivano perseguitati. C'erano i rastrellamenti, si prendevano i democristiani solo perché erano democristiani e poi, naturalmente, essendo tutti stinchi di santo, venivano assolti. Lui non ha ancora capito la differenza che c'è fra assolti, prescritti e condannati, e infatti Vespa lo scambia per uno storico apposta per questo, e quando lo invita lui fa questa lista di assolti, uno dice ma c'è Pomicino nella lista degli assolti, a me risulta due volte condannato, dice sì ma l'hanno assolto più volte che condannato, come se uno per essere condannato bisognerebbe fare la somma algebrica tra le condanne e le assoluzioni o le prescrizioni, che lui confonde naturalmente. Io una volta ho fatto un dibattito con lui e lui sosteneva questa cosa, che nel 92 prendevano i democristiani solo perché erano democristiani, come nei rastrellamenti nazisti, e gli ho detto ma è strano però, perché anche lei c'era nel 92, no? Era già in circolazione, cioè sì, era democristiana, e perché non l'hanno mai presa a lei? E lui ha detto cosa vuol dire? Mica prendevo le tangenti. E io gli ho detto non ho altre domande, vostro onore, cioè è la dimostrazione, no? Non l'ha capito ovviamente, ancora lì che si domanda che cosa era successo, però è interessante vedere come viene trattato questo fenomeno, perché le vittime di Tangentopoli c'erano, erano i cittadini che pagavano le tasse, erano i politici onesti che non riuscivano mai a guantare un collegio sicuro per farsi eleggere in Parlamento, perché nei collegi sicuri ci mandavano quelli che avevano le tessere, e di solito chi aveva le tessere le aveva comprate, perché voi sapete che i congressi venivano, e purtroppo ancora adesso vengono fatti con tesseramenti gonfiati, fasulli, morti o gente inconsapevole che viene tesserata per uno o più partiti. Si sono scoperti anche casi di persone che erano tesserate dei DS, della Margherita, di AN, e non avevano la più pallida idea di essere né di AN né della Margherita né dei DS. Le tessere costano, naturalmente, o te le paghi tu, oppure se le devi pagare per conto di un altro che non lo sa, è ovvio che devi mettere insieme dei soldi. I soldi non li prendi dalle tue tasche, li rubi. Questo è uno degli impieghi delle tangenti. Recentemente si è fatto il congresso della Margherita e il ministro Parisi ha detto non partecipo perché è truccato, perché, cioè, l'ha detto un ministro della Repubblica. Il giorno dopo dovrebbero arrivare i carabinieri, no, e bloccare tutto, invece i carabinieri non arrivano più, si sentono ancora sirene in lontananza, ma i carabinieri non arrivano più perché nel frattempo certi comportamenti sono stati depenalizzati e altri sono stati ingegnerizzati in modo da riuscire a eludere il codice penale senza mai violarlo. Questo vittime colpevoli è interessante perché c'erano addirittura i suicidi tra le vittime di Tangentopoli. Voi direte appunto Moroni, Cagliari, no, quelli sono i colpevoli di Tangentopoli che per la vergogna si toglievano la vita, tra l'altro a casa loro. Non c'è un solo imputato di Mani Pulite che si sia tolto la vita in carcere, anche se Sgarbi continua a dire che sono una quarantina, perché cita persone che si sono suicidate altrove e quindi non c'entravano niente con Milano, altre che si sono suicidate ma a casa loro e non in carcere, altre che sono morte di morte naturale, altre che non sono nemmeno morte. Nell'elenco dei suicidi in carcere di Sgarbi ci sono persone tuttora vive, per esempio lui continua a citare Franco Reviglio, ex presidente dell'ENI, che io lo vedo, abita a Torino, io sono di Torino, presiede un'azienda municipalizzata, ogni tanto mi viene voglia di dirgli complimenti per essere morto nel 92, è ancora agile, no? È ancora anche un bel colorito in faccia, no? Ecco, questa leggenda metropolitana dei suicidi in carcere è un'altra menata assoluta, non è vera, non ce n'è uno solo che si sia suicidato in carcere, anzi molto spesso le... Dimmi.
No, e mi tocca l'infame compito di...
No, no,
di
ma io sto finendo, non ti preoccupare.
Dopo riprendiamo.
Molto spesso, quando voi sentite queste cose, sono talmente enormi che è impossibile non crederci, no? Ti dice 40 morti, tu dirai, vabbè, magari non sono 40, facciamo la tara Sgarbi, saranno 30, saranno 20, sono zero. Ci sarà stata qualche vittima di Tangentopoli che si è suicidata? Sì, sono due imprenditori che non pagavano le tangenti. Ce n'erano, ce ne sono anche adesso. Non vincevano un appalto manco a piangere, per cui a un certo punto hanno dovuto licenziare i loro dipendenti e fallire. Avevano ereditato l'azienda dai genitori che li avevano educati in un certo modo, avevano avuto dei cattivi maestri in famiglia che gli avevano spiegato che non si viola il codice penale e che se si ha un buon prodotto ci si fida del libero mercato, avevano sbagliato erano capitati nel paese sbagliato, fallita l'azienda e licenziati i loro dipendenti, si sono suicidati entrambi, erano tutti e due brianzoli. Queste sono le vittime di Tangentopoli, non i ladri che non reggevano alla vergogna o alla prospettiva di veder crollare il loro mondo. E invece noi oggi confondiamo vittime con colpevoli, assolti con prescritti, esuli con latitanti, Tangentopoli con manipulite. Quindi è tutto molto più facile, è tutto molto più semplice. Finisco con un ultimo esempio. Manipulite si fondava, a differenza di indagini molto più recenti, esclusivamente sulla confessione degli imputati che chiamavano in causa altri imputati, e ogni volta che qualcuno confessava poi diceva dove aveva i conti, li andavano a cercare per vedere se non era matto. Di solito di matti non se ne sono trovati. Quando confessavano poi i loro conti in Svizzera li si trovava, e quando non avevano i conti in Svizzera ci avevano i lingotti d'oro nel puff del salotto, come il famoso Poggiolini. Quindi confessavano e si trovava regolarmente la refurtiva. Per questo la gente a ogni avviso di garanzia si faceva l'idea che fossero colpevoli, perché confessavano. Se uno confessa bisognerà pure credergli, no? Non è un teorema inventato da una toga rossa, l'ha detto lui che è un ladro. Bene, il segretario del partito di Giovanardi, cioè Lorenzo Cesa, arrestato nel 93 quando era consigliere comunale a Roma, confessò 20 tangenti. Lui non le prendeva per sé, le prendeva per conto del ministro Prandini, ministro dei lavori pubblici, detto Prendini per una certa arte prensile, che dimostrava praticamente non ce la faceva più a incassare le mazzette da solo, aveva bisogno di un aiutante, e quindi prese Cesa, che era un giovane già promettente, era il Pony Express delle mazzette di Prandini, andava, prendeva e riportava in bocca proprio, e non rubava mai una lira, cioè non faceva la cresta durante il viaggio, quindi era il tipico cassiere democristiano. Bene, quando l'hanno arrestato ha riempito un verbale infinito raccontando minuziosamente il colore della borsa in cui gli davano i soldi, il nome del bar dove li consegnava o li andava a prendere, quanto pesavano i miliardi in contanti, una memoria fotografica strepitosa. Il suo verbale comincia con queste parole: ho deciso di svuotare il sacco. Cioè non ha detto intendo collaborare con la giustizia, intendo confessare, no, parla come gamba di legno lui proprio, no? Come intendo svuotare il sacco, arriva la pula, attenti alla madama, no, come il palo della banda dell'Ortica. Bene, questo signore, che all'epoca non era nessuno, era un consigliere comunale, adesso è segretario di partito e parlamentare, dopo che ha confessato, mica prima, no? Dopo che confessano fa curriculum per la carriera politica e diventano deputati e poi segretari di partito. Perché vi ho raccontato di Cesa? È uno dei tanti. L'ha fatta franca perché hanno cambiato una legge sul Tribunale dei Ministri più la giurisprudenza, insomma non si è capito più niente, il processo è finito in un binario morto e la sua condanna in primo grado è stata poi annullata. Ma voglio dire, porca miseria, ha confessato, ha svuotato il sacco, no? Almeno lui lo potremo ritenere colpevole. In fondo ce l'ha detto Cesa che Cesa era un ladro, no? No, nemmeno più lui. Sta nell'elenco di Giovanardi pure lui. Cioè Giovanardi vuole sostenere seriamente che Cesa è innocente e non lo sa. Questa è la cosa meravigliosa, c'è un caso di innocenza inconsapevole. È uno che si crede colpevole, adesso Giovanardi gli sta facendo del training per abituarlo all'idea che si era inventato tutto per ragioni di autolesionismo. Ma voi vi rendete conto un paese dove ci fosse l'informazione libera e indipendente, che fine farebbero questi qua? Cioè quando si riesce a superare il muro del suono e a valicare il muro dell'indecenza, come noi valichiamo tutti i giorni, ma vi pare che qualcuno potrebbe osare ancora andare in televisione a sostenere certe cose? Ma non le penserebbero nemmeno. Ecco, la grandezza di questo sistema, il risultato finale di questi 10 anni di apnea, di amnesia imposta a reti unificate, è proprio questo, che oggi si può dire qualsiasi cosa senza tema di smentita, e quindi si può usare l'inusabile, persino far sparire una faccenda come Tangentopoli, che ogni anno si portava via dai 10 ai 15 mila miliardi di lire dalle tasche dei cittadini. È molto semplice, si fanno sparire le tangenti e Tangentopoli diventa un fenomeno paranormale. La gente comincia a dire, ma com'è possibile che nel 92 mandassero gli avvisi di garanzia, arrestassero la gente fosse così incazzata, i giornali non si occupassero d'altro? Se non c'erano le tangenti ci deve essere qualcosa sotto. basta farle vedere le tangenti e immediatamente dice: ah, ecco perché, perché rubavano. Tangentopoli si chiama così perché c'erano le tangenti. Se uno fa sparire le tangenti, ed è quello che è avvenuto in questi 15 anni, no? Tangentopoli diventa un fenomeno paranormale, diventa una roba di toghe rosse, di giustizialismo, di giustizia di piazza, e nello stesso tempo i cittadini vengono indotti a dire: ma come eravamo strani nel 92, tiravamo persino le banconote false a Craxi, ma come eravamo brutti, ma com'è possibile che ci fossimo innamorati dei giudici? Ma ci si può innamorare dei giudici? I giudici fanno paura, giustamente, no? E oggi, anche in seguito a questo revisionismo e a questo negazionismo, i giudici sono cambiati. Magari dopo, se ci sarà un secondo giro, ne parleremo. Oggi si leggono sentenze che 10-15 anni fa era molto più difficile leggere di oggi. Perché? Perché c'era un controllo sociale dell'opinione pubblica e dell'informazione sull'azione della magistratura, e certe sentenze vergognose, a parte alcuni intoccabili come Carnevale, che tanto stanno lì, Pitta Natural Durante, c'ha 77 anni, l'hanno appena reintegrato, Caselli a 66 era già vecchio per fare il procuratore nazionale antimafia, Carnevale l'hanno reinserito a 76 e sta lì fino a 85, quindi col girello andrà a annullare le sentenze dei mafiosi. Ma a parte questo, oggi è molto più facile un esercizio abusivo o scorretto della giustizia, proprio perché gli occhi dell'opinione pubblica non sono più così presenti e così ficcanti sul processo penale, il che è brutto da un lato per i politici che delinquono, perché lo riescono a fare molto, molto meglio e a costo zero, ma è brutto anche per i magistrati che vogliono fare i furbi, che non sentendosi più il fiato sul collo dell'opinione pubblica si permettono alcune sentenzielle che qualche anno fa forse si sarebbero vergognati di scrivere.
Bene, grazie Travaglio, ci sarà un secondo giro e quindi ci torneremo. Io adesso avrei dovuto fare una cosa all'inizio di questa serata, forse non è più il momento, non ha più lo stesso valore, però vi chiedo di farla ugualmente, di osservare 30 secondi, un attimo di silenzio, proprio perché oggi è l'anniversario della strage di Capaci. Vi prego di alzarvi in piedi nel nome di tutte quelle persone, e ci sono anche dei giornalisti e anche personaggi che hanno fatto la radio, che hanno rischiato e rischiano la vita contro la mafia. Lunghi, per fortuna in parte anche mia e tua, perché Travaglio ha massacrato, con giuste ragioni, la stampa e la televisione. Tu sei autore di un bel libro che si chiama Via Etere, radio libera, idea di libertà, e racconti come la radio, in un certo periodo, risentendo anche di un clima generale, ci ha forse un po' illusi anche che ci potesse essere libertà di parola.
Ma direi che forse non è che ci ha illuso. In quel periodo la libertà di parola veramente esisteva. Probabilmente, ora non so se Travaglio ha tralasciato la radio volutamente o meno, ma pur con lo spirito e con la voglia di gettare un sasso nel mare, perché poi è questo, non è assolutamente una soluzione, ma è un'analisi che è quasi obbligatorio fare. Negli anni 70, nella seconda metà degli anni 70, la Radio Libera ha rappresentato veramente quello che poi è l'articolo 21, ed ha rappresentato questo senza scelte dettate dai grandi della politica, dettate da scelte prettamente commerciali. È un fenomeno che è nato e si è sviluppato, come tu saprai perché sei uno di coloro che poi ha vissuto in prima persona questa esperienza, è nata proprio dal popolo, è nata parallelamente dai paesi, dalle città, dai quartieri, senza nessun tipo di esperienza e nessun tipo di professionalità per chi poi ha vissuto all'interno di questi meccanismi, ma è stato il più forte, direi, motivo di espressione e motivo di libertà di opinione. La banalità, tutti bene o male hanno vissuto la radio, chi l'ha vissuta dall'interno e per questo è rimasto legato al settore, o la stragrande maggioranza dei giovani che ha vissuto la radio dall'interno e poi è ritornato alla propria professione, anche semplice se vogliamo. questi hanno dato vita e hanno gettato le fondamenta di questo grande fenomeno che al periodo, in un periodo certamente diverso per la politica, in un periodo che sentiva comunque anche nelle periferie le influenze dei grossi fenomeni che accadevano nelle città, la mafia, il terrorismo, eravamo negli anni 70, quindi questi fenomeni erano una quotidianità. Nelle città certamente venivano vissuti in prima persona perché erano gli luoghi dove certi meccanismi venivano. Nelle periferie queste cose arrivavano un po' attenuate. Io faccio riferimento ad un'esperienza di vita personale di una radio in Polese, in quanto io è lì dove sono
che nato. Però come tutte le radio di quartiere si chiamava International, naturalmente.
Si chiamava International, che ovviamente di International non aveva assolutamente niente, ma la parola sta proprio a significare la volontà e la voglia di rendersi in qualche modo international, di rendersi in qualche modo aperti, di socializzare, di porre e far porre domande nuove. La banalità delle radio, le dediche, i giochi semplici, la storia dei fagioli, erano cose sì banali, ma si ponevano di fronte al cittadino, in questo caso, con forme nuove di espressione. Alla radio veniva fuori anche il problema prettamente pratico che poi la politica si è dovuta trovare ad affrontare, la banalità della signora che chiamava perché magari aveva il lampione rotto sotto casa o del marciapiede che in qualche modo gli creava dei problemi. Problemi banali, ma articolati su tutto il territorio italiano, articolati con un meccanismo di confronto diretto che la politica non aveva e non era assolutamente abituata a vedere queste situazioni. Quindi si è dovuta necessariamente trovare costretta, meglio, a dover dare risposte a questo. Probabilmente i giornalisti improvvisati, senza esperienza, senza nessun tipo di professionalità che operavano all'interno di queste radio, facevano una professione dettata quasi esclusivamente da uno spirito di libertà personale, legati e spinti a intervistare, a mettere il microfono di fronte a persone che effettivamente qualche problema l'avevano. Io ricordo che, e qui faccio un appunto personale, parlo della fine degli anni 70, 76, 77, organizziamo una settimana di trasmissione in diretta, 24 ore al giorno, veramente in diretta, con gli speaker dietro il microfono per le intere 24 ore, per sensibilizzare sui tumori. Per sensibilizzare sulla ricerca e per raccogliere anche i fondi. Probabilmente l'aspetto economico è stato marginale, non abbiamo neppure realizzato un granché da un punto di vista economico, ma chi ascoltava quella radio, come chi ascoltava tutte le altre radio distribuite sul territorio italiano, ha capito che certe cose potevano non rimanere esclusivamente all'interno delle mura domestiche, che un problema come un dramma, tra virgolette, vissuto all'interno delle famiglie, come la malattia, in questo caso parlavamo di tumori, ma qualunque altra malattia avrebbe preso lo stesso significato, poteva vedere anche una partecipazione esterna, un appoggio morale, economico, e non era un qualcosa da dover necessariamente tenere nascosto per chissà quali problemi. Questo tipo di informazione certamente è stata dettata sì da quei giovani, ma libera. Probabilmente in quel periodo certi meccanismi, non dico che non sarebbero potuti succedere, ma certamente avrebbero necessariamente avuto una risposta sul territorio diversa.
Comunque è vero che poi tanti giornalisti sono venuti, sono cresciuti sulla radio, e in ogni caso che la radio rappresentava un canale aperto davvero con le comunità locali. Adesso non è più così, si sono accorti anche della radio, mi viene da dire.
Il fatto che la quasi totalità delle frequenze venga acquistata dai grandi gruppi probabilmente porterà dei vantaggi di carattere economico, ma se questo lo vediamo finalizzato alla libertà di espressione e alla libertà di informazione, questo ovviamente, essendosi creata anche una grande omologazione, non porta questo tipo di vantaggi.
Poi vabbè, per esperienza personale ti dico comunque che ci ascoltano e sono sempre pronti a massacrarci. Se ogni cosa che dici storta arriva una telefonata. C'è qui un mio collaboratore che fra l'altro è amico anche di Marco Travaglio, lavora in redazione con me, Stefano Santachiara, mi è testimone di quante telefonate, quanti massacri abbiamo appena dici una cosa fuori dalle righe, e siamo una radio locale. Comunque Paolo Lunghi ha scritto questo bellissimo libro con la prefazione di Tana De Zulueta, insieme ai libri anche di Marco Travaglio. Dopo sarà possibile acquistarli qua, perché Graziella ha messo il banchetto dentro, perché nessuno rinunciava ad ascoltare per presidiare i libri, quindi dopo però si potranno acquistare.
Ma la radio, dicevo questo, è anche un grosso patrimonio, non dico da mantenere perché in questi anni è cambiata completamente, ma è un patrimonio che andrebbe riletto nella giusta chiave, andrebbe anche riutilizzato, perché la radio locale è un grande patrimonio oggi e sarà ancora più nel futuro, perché quanto più si va avanti in una globalizzazione legata anche all'informazione, quanto più c'è necessità di un qualcuno che abbia il polso della situazione e conosca il territorio da un punto di vista informativo, logistico, ma anche su situazioni banali come i prodotti tipici, quelle che sono le peculiarità di una particolare zona geografica. La radio dovrebbe essere questo, è stata, e quello che è importante è che la radio ha mandato questo segnale. L'Italia, i paesi, le città, i giovani dell'Italia degli anni 70 sono riusciti, senza grosse spinte né commerciali né economiche e politiche, a fare questo grande cambiamento. Internet oggi come contenitore, e quindi dovremo vederlo in quest'ottica, perché in realtà è un grande contenitore planetario, come il contenitore della televisione, può dare spazio a nuove idee, che poi queste devono essere create, sviluppate con un qualcuno che abbia una testa da poterlo fare.
Grazie Lunghi. Ora approfittiamo della presenza qui dell'avvocato Elisabetta Albini, che è un'esperta, non voglio dire una delle più grandi, perché poi di diritto dell'informazione, per cercare di avere da lei un quadro del sistema dell'informazione, in particolare quello radiotelevisivo, alla luce del fatto che noi abbiamo adesso 3 DDL che sono in discussione, 2 sono al Parlamento, il Gentiloni e quello sul conflitto di interessi di Franceschini, e poi c'è il DDL governativo sulla RAI. Ci spieghi, ci illumini.
Sì, grazie. Io funziona, sì. Mi pare che nel divertente, brillante discorso di Marco Travaglio si è messa proprio in luce chiaramente una trasformazione che c'è stata nel mondo dell'informazione in Italia. Noi siamo passati da una situazione dell'informazione per certi versi un po' arcaica, come poteva essere quella della fine degli anni Ottanta, ad una situazione estremamente critica, quale è a nostro avviso quella attuale. Alla fine degli anni Ottanta l'Italia aveva un monopolio pubblico sulla televisione, le radio libere di cui parlava Lunghi e poco altro, la stampa, che più o meno è diciamo l'ambito di informazione che ha subito le minori trasformazioni. Che cosa è successo a quel momento? È venuto meno per decisione poi anche della Corte, con una nota importante sentenza della Corte Costituzionale, è venuto meno il monopolio pubblico sull'informazione televisiva. La Corte Costituzionale però nell'88 pose una serie di paletti molto chiari e disse è bene per a tutela, garanzia di un incremento del pluralismo dell'informazione, è bene che entrino altre voci, altre emittenti, è bene che esista anche una televisione privata in questo paese. Disgraziatamente i paletti non hanno tenuto. Non hanno tenuto per una nutrita serie di ragioni, tanto che oggi che noi pensiamo che il tema dell'informazione, il tema della disciplina giuridica, delle regole che sovraintendono all'informazione, in particolare televisiva, in questo paese, è un tema fondamentale nell'evoluzione politica dell'Italia dalla fine degli anni Ottanta a oggi. Credo che questo sia abbastanza sotto gli occhi di tutti, perché che cosa successe con l'introduzione della televisione privata in Italia? Successe che ci fu nel 1990 la prima legge di sistema, la legge Mammì, e intorno a questa legge di sistema ci fu un primo scontro titanico tra coloro che volevano Craxi in testa, che questa legge fosse sostanzialmente una legge ad immagine e somiglianza della televisione privata che allora stava nascendo e che era quella delle reti, allora Fininvest, e quelli che invece si opponevano. Ci fu uno scontro parlamentare, Andreatta si oppose violentemente in modo, diciamo, eticamente, politicamente molto deciso alla emanazione di una legge, quale invece fu poi emanata. E questa legge è stata il capostipite di una serie di regole, di sistemi di regole che non hanno saputo arginare il fenomeno televisione privata Berlusconi. La storia, se vogliamo, la storia della legislazione italiana in materia di televisioni si riassume in tre capisaldi. La legittimazione della situazione esistente, cioè si è trattato di leggi che hanno sempre fotografato la situazione proprietaria che in quel momento esisteva e in qualche misura le hanno anche consentito di consolidarsi e di crescere ulteriormente. L'altro principio, l'altro elemento distintivo è stata una sorta di accaparramento al di fuori di ogni regola e di ogni governo da parte dello Stato delle frequenze, per cui le frequenze le ha comprate chi aveva i soldi per comprarle e chi riusciva a concludere degli accordi privatistici per spartirsi delle risorse che in verità sono un bene pubblico invece e che sono state assegnate senza nessun tipo di gara ad evidenza pubblica, quindi nessun criterio di imparzialità, nessun criterio di equa distribuzione di queste risorse pubbliche. E tutto questo sistema è stato sovente dichiarato dalla Corte Costituzionale illegittimo, ma ha dato esclusivamente il via, diciamo, le pronunce della Corte che ripetutamente hanno criticato la situazione delle regole che si erano insediate o delle non regole, come nel caso delle frequenze. Queste pronunce della Corte Costituzionale si sono perse, diciamo, il loro valore si è perso in una serie di proroghe, cioè quando la legge non riusciva ad essere totalmente favorevole e legittimante rispetto a questa situazione duopolistica, cioè c'è un monopolio della televisione privata e poi c'è la RAI, semplicemente ne prorogava l'esistenza. C'è stata la prima legge, la legge Mammì, ha, come abbiamo detto, costruito delle norme intorno al fenomeno economico che allora esisteva, cioè le tre reti di Berlusconi. Poi ci sono state tutta una serie di leggine di proroga, poi c'è stata la legge Maccanico che ha apparentemente posto dei paletti più rigorosi, perché nel frattempo la Corte Costituzionale si era pronunciata ripetutamente, però di fatto ha prorogato anche lei, in attesa di gloriosi tempi a venire, la situazione così com'era. In tutto questo, che cosa è successo nel frattempo? È successo l'altro nodo cruciale, cioè il proprietario di queste televisioni è diventato un protagonista politico. Per cui noi abbiamo oggi un quadro Anzi, scusate, prima ancora forse si deve dire che questo protagonista politico, siccome la legge Maccanico gli dava fastidio, nel 2004 si è prodotto una legge ancora meglio a sua immagine e somiglianza, che è la legge Gasparri, e che poi è stata ulteriormente tradotta in un'altra disposizione fotocopia che si chiama Testo Unico sulla Radiotelevisione. Quindi che cosa è successo? È successo che tutto quello che erano le istanze dei cittadini che chiedevano una maggiore tutela dei principi pluralistici, le pronunce della Corte Costituzionale, le segnalazioni a volte delle entità sovranazionali, sono cadute nel nulla. Sono cadute nel nulla per questa formidabile saldatura tra detentore del potere politico e detentore del potere nell'informazione. Ovviamente la presa del potere politico ha voluto dire anche controllo della RAI, perché la RAI, come sapete, è un soggetto posseduto dal governo, dal Ministero del Tesoro, e quindi le direttive alla RAI discendono direttamente dal potere politico. Oggi ci sono, diceva il nostro moderatore, tre progetti di legge allo studio: il disegno di legge Gentiloni, che è all'esame delle Camere, il disegno di legge Franceschini, che è all'esame anch'esso del Parlamento, adesso non ricordo che ramo, e un progetto di legge sulla riforma della RAI, della televisione pubblica, che è oggetto di esame in sede governativa. Che cosa vuol dire? Che ancora il nostro paese oggi, e voi avete anche visto quanti conflitti, quante reazioni violente, questi nuovi tentativi di regolare in maniera un pochino meno parziale, un pochino meno partigiana la televisione hanno suscitato. Il nostro paese è ancora nel pieno di un confronto e di uno scontro che ha ad oggetto un aspetto particolare della libertà dell'informazione, cioè quell'aspetto della libertà che riguarda la proprietà. Direi anche che riguarda due cose: da un lato riguarda la proprietà, e quindi quello che la Corte Costituzionale e il Presidente Ciampi nel suo messaggio alle Camere all'epoca della legge Gasparri hanno chiamato pluralismo esterno, cioè quel pluralismo che si realizza nel momento in cui i proprietari delle emittenti sono tanti e diversi. E ha anche a che vedere con un altro tema, che è l'intreccio tra la proprietà delle reti, in particolare delle reti televisive, e la politica. Perché noi viviamo nella non invidiabile situazione per cui abbiamo 6 reti televisive nazionali, tutte e 6 controllate dalla politica. La RAI, in quanto soggetto pubblico, come abbiamo detto, società in mano pubblica, e poi anche tradizionalmente pesantemente lottizzata dalla politica, e le reti Mediaset, in quanto il loro proprietario ha questa fisionomia unica nel mondo, per quanto se ne sappia, di essere capo di un partito politico e monopolista dell'emittenza televisiva privata. Quindi io penso che da un certo punto di vista la disamina in termini tecnici anche del progetto di legge Gentiloni è abbastanza secondaria, nel senso che in una situazione così compromessa, così gravemente compromessa, è eroico già il fatto in sé di tentare di presentare un progetto di legge che cerchi di smantellare almeno un aspetto di questo nodo così intricato e così complesso. Il progetto di legge Gentiloni cerca di attaccare in particolare l'aspetto, diciamo, delle risorse economiche, cioè dice oggi come oggi, ecco, forse due dati vi rendono bene l'idea della situazione del mercato televisivo. Noi abbiamo queste 6 reti nazionali che fanno capo a due soggetti, ognuno di questi soggetti raccoglie più o meno il 45% dell'audience, quindi in due raccolgono il 90% dell'audience nazionale e altrettanto il 90%, forse qualcosa di più, delle risorse economiche del settore televisivo. Quindi è evidente che, stando così le cose, non esiste nessuna possibilità economicamente significativa per un concorrente di entrare su questo mercato. Partendo da questo, il decreto Gentiloni stabilisce questo famoso tetto del 45% alle risorse economiche, che, se vogliamo, è già un tetto elevatissimo, perché in pratica siamo abbastanza vicini. Però la verità è che la raccolta di risorse economiche è molto sbilanciata a favore delle reti Mediaset. Le reti Mediaset raccolgono, per quello che riguarda la pubblicità almeno, raccolgono il 60% della pubblicità a livello nazionale, pubblicità relativa evidentemente al settore televisivo, mentre la RAI raccoglie, mi pare, il 26 o 27. Però la RAI ha anche il canone. Allora, Gentiloni interverrebbe su questa enorme posizione di potere di mercato in questi termini: chiunque raccolga più del 45% avrà una riduzione nei livelli di affollamento orario consentiti. Questo perché? Perché se non ci sono, la RAI ha questa entrata del canone, ma è l'unica che ce l'ha, se non ci sono risorse economiche tali da poter consentire la sopravvivenza economica di un altro soggetto, evidentemente nessun altro soggetto potrà mai entrare su questo mercato. Il criterio, a mio avviso, delle risorse economiche è pienamente giustificato. Io tanti anni fa avevo partecipato a un progetto di direttiva, avevo seguito come gruppo di lavoro un progetto di direttiva a livello europeo sulle concentrazioni nei mezzi di informazione. E anche allora i parametri, i criteri che si riteneva di poter utilizzare erano o l'audience o le risorse economiche. Quindi quando gli avvocati di Mediaset gridano allo scandalo perché si vuole intervenire sulla pubblicità, dicono una cosa che non ha senso. È ovvio che si deve intervenire o su quello o sull'audience se si vogliono mettere dei limiti e si vuole creare uno spazio sul mercato a un nuovo soggetto. In realtà però, appunto, il progetto di legge Gentiloni affronta uno dei nodi. Un altro nodo è quello del conflitto di interessi, che ovviamente è fortemente intrecciato, anche se non è specifico del settore dell'informazione, però è fortemente intrecciato nel nostro paese, perché Berlusconi è il più autorevole esponente di un conflitto di interessi che il mondo occidentale conosca. E in questi termini il disegno di legge Franceschini cerca di intervenire, però si muove su in una logica che è fondamentalmente diversa, cioè il progetto di legge sul conflitto di interessi presuppone una distinzione tra interesse pubblico e interesse privato e dice che qualsiasi titolare di una carica elettiva e quindi portatore di un interesse pubblico non può mescolare questo interesse pubblico che difende con un interesse privato economico proprio. Altro ancora terreno sul quale ci si confronta è quello di cercare di svincolare la RAI dagli artigli della politica e in particolare del governo di turno. E anche questo a me sembra un obiettivo estremamente meritevole. Consideriamo che tutti questi principi e queste regole che sono stati approvati e sono attualmente in vigore in tutti i paesi dell'Europa, diciamo, adesso non so qual è la situazione in Polonia, ma sicuramente in Inghilterra, in Francia, in Germania, in Spagna, ci sono da sempre, cioè il treno che noi abbiamo perso nel 90, gli altri paesi non l'hanno perso e infatti hanno delle situazioni proprietarie molto più sane, tra virgolette, molto più equilibrate. Quindi il principio che l'informazione pubblica è estremamente elevata, che l'informazione pubblica deve essere indipendente, dalla politica è un principio recepito in tutti gli ordinamenti civili. Io finirei qua perché per adesso, insomma, con queste informazioni di fondo, ecco, l'unica, io vedo che affrontare questo nodo in questo paese che ha queste tre sfaccettature sarà un compito estremamente complesso e sul quale credo che l'opinione pubblica debba esercitare in tutti i modi possibili la sua influenza. Grazie.
Ecco, avrei per l'appunto voluto chiederle se, data la complessità del quadro, avevamo qualche speranza di saltarci fuori. Ha già dato anche la risposta, perché credo proprio che la pressione dell'opinione pubblica possa avere un ruolo. Se qualcuno ci aiuta raccontandoci i fatti, per tornare al libro di Marco Travaglio.